Tahia Ilakul al Mustamien li boarding pass. Ed è con questo improbabile saluto in arabo che iniziamo la puntata numero 7 dell'anno del Signore 2009. Come diceva il nostro Animal Minici, allora buonasera a tutti i nostri radioascoltatori di Boarding Pass. Iniziano una nuova settimana all'insegna della musica, dell'intrattenimento e anche di nuovi programmi che hanno iniziato proprio, sono comparsi per la prima volta nel nostro palinsesto proprio questa settimana. Questo è Boarding Pass, io sono Giuseppe La Sola e con me, come ogni lunedì, Francesco Terence Petricca.
Bella ragazzi, questa sera ho rinunciato ai miei grandissimi fagioli e comunque questa è una notizia che do ai qui presenti ragazzi presenti in studio.
Siamo molto contenti.
Siete contenti ragazzi?
Molto bene. Ci mancheranno però.
E come avete già potuto sentire dalla sua splendida voce, alla mia destra troviamo la nostra Sarita.
Buonasera.
E allora grazie anche a Sarita, quindi l'avete già sentito lei. E questa sera dunque faremo rotta verso un altro continente. Sarà il Marocco il paese a cui dedicheremo questa puntata. Però poi avremo anche un'altra sorpresina questa sera direttamente da Couchsurfing. Però per ora non vi svegliamo niente.
Piano no? Piano.
Abbiamo tanti ospiti che andremo a scoprire fra pochissimo. Ma intanto iniziamo come al solito con la nostra musica. Stand head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me. And I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? How could she say to me, love will find a way? Gather around all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love in pass live. Sono le 21:37, abbiamo iniziato puntuali come sempre. Ecco, questa è stata la prima
un po' la particolarità che ci caratterizza da sempre ragazzi, quella di iniziare puntuali e soprattutto essere preparatissimi.
Certo.
esatto,
come negarlo.
Anche questa sera grandi risorse, grandi ricerche per preparare questa puntata,
grandi
ma allora
selezioni anche per gli ospiti come al solito naturalmente.
E allora andiamo subito a presentare la prima ospite della serata. Lei è Maria Paola e
ciao.
Ci viene a trovare da
dalla provincia di Oristano, vengo da Mogoro ma studio a Perugia ormai da quasi 7 anni, sarebbe anche già il caso di finire tra l'altro.
Di laurearti, beh, è vero, ma allora sì. A che punto sei? Quindi te lo chiediamo subito.
Allora, sono praticamente al primo anno fuori corso della laurea specialistica in sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali.
Quindi all'università per stranieri.
Sì, dell'università per stranieri. E insomma, speriamo che termini il prima possibile. Ormai siamo agli ultimi sgoccioli, quindi ancora pochi esami entro l'anno.
E ce la facciamo.
Sarà una dottoressa magistrale.
Esatto, scopriremo anche, ecco, qualcosa in più di te durante la il corso della puntata. Mm-hmm. No? Beh, vogliamo dire innanzitutto come mai, ecco, come abbiamo
mai Maria Paola? Sì. Ebbene sì, perché sappiamo che i nostri ospiti devono superare lunghissime selezioni, curriculum mandati a valanga.
Comunicarci le vostre informazioni sul Marocco, le vostre curiosità, quello insomma che sapete su questo paese, e chiaramente se volete rivolgere anche delle domande ai nostri ospiti. Ecco, una l'abbiamo presentata, l'altro lo teniamo per ora un po'
nascosto.
Stai buono lì, poi comunque ti chiameremo in causa al momento opportuno. E allora diamo subito una piccola informazione. Dunque, Maria Paola, tu
sì.
In Marocco per quanto tempo?
Allora, sono stata in Marocco per 3 mesi. Sì. Ho fatto uno stage presso l'Istituto di Cultura Italiano dell'Ambasciata Italiana e quindi ho partecipato a un programma cosiddetto My Crew. I bandi escono 3 volte l'anno, uno a settembre, uno ad aprile, uno più o meno ad agosto, insomma, per dar tempo una
Spieghiamo
selezione, ecco.
Cosa sono? Sono,
sì, sono dei bandi a livello nazionale
del, comunque, Ministero degli Esteri.
Del Ministero degli Esteri, esatto, dove chiunque rientri nelle categorie descritte e richieste o nelle ambasciate o nei consolati o negli istituti di cultura italiana, insomma tutti gli istituti che si occupano di diplomazia dell'Italia nel mondo, possono partecipare e fare gratuitamente un periodo di stage.
Sottolineiamolo
gratuitamente, proprio a livello volontario. Sì, questi 3 mesi di stage, insomma.
E tu l'hai fatto?
E io l'ho fatto in Marocco.
Dove?
A Rabat, nella capitale.
Ecco, ricordiamo, Rabat, la capitale del Marocco, e non Casablanca, come
no,
magari...
No, assolutamente, e neanche Marrakesh.
E neanche Marrakesh, esatto. E allora, ma fra pochissimo scopriremo molto di più del Marocco, le sue particolarità, le sue bellezze, perché c'è veramente, veramente tanto da raccontare. Questa sera a Boarding Pass, dunque, i nostri ospiti, il nostro Marocco, la nostra Africa, dunque, è la prima volta che andiamo in questo continente, no? Chiaramente la musica dal vivo del nostro Francesco Terence Petric e tanto tanto altro ancora, ma intanto andiamoci a sentire i Coldplay.
Take a picture of something you see. How the future will
diretta dall'officina di Ponte San Giovanni, qui Boarding Pass Live. Stiamo viaggiando verso il Marocco e qui alla mia sinistra Francesco, Giuseppe e la nostra carissima ospite Maria Paola.
E anche i nostri piccoli problemi tecnici che da qualche giornata, che da qualche
ci accompagnano.
Ecco, ci
il bello
un po'
della diretta, diciamo, il bello e il brutto in questo caso,
sì,
della diretta.
Infatti, no.
Quindi ecco, ci scusiamo.
Magari non si sarà sentito qualcosa per qualche minuto, ecco, non mi sei persi niente perché stava parlando Sara, quindi non mi preoccupate.
Grazie.
Non mi sei persi niente, veramente.
Grazie, eppure era una storia molto interessante di come ci siamo conosciute io e Maria Paola, però lo racconteremo magari. Perché proprio il Marocco? Prima domanda che mi sorge.
Allora, prima di tutto il Marocco, perché per la triennale io ho fatto una tesi riguardante Hassan II, che è stato il re precedente a quello attuale, nonché suo padre. Però allora, il re attuale è Mohammed VI, chiamato amichevolmente dai suoi sudditi MC, così insomma lo abbreviano. E comunque la passione per il mondo arabo nasce con l'arrivo a Perugia, perché qua, che comunque con questo ambiente un po' internazionale, tanti stranieri, ho avuto modo di conoscere tanti ragazzi arabi, approcciarmi a questa cultura, scoprire di esserne particolarmente interessata, appassionata, la lingua, tradizioni, eccetera. Poi, dopo il mio Erasmus in Francia fatidico, non solo ho conosciuto Sara, ma ho conosciuto...
Ecco, si scopre il mistero!
I problemi!
No! Ho conosciuto, insomma, quella che è una generazione di maghrebini che si trasferiscono in Francia per studiare. Molti di loro nascono direttamente anche in Francia, quindi comunque tengono un certo legame anche con le loro radici, la famiglia, sempre attraverso il paese d'origine, anche se comunque sono nati in Francia. E niente, insomma, poi questa passione si è sviluppata nel tempo, intraprendendo un po' lo studio della lingua araba, giusto qualche approccio elementare, cultura, religione, poi la tesi della triennale, sempre dettata dalla passione nata, insomma, in questo contesto.
Ecco, a proposito di lingua araba, ci aspettiamo magari da parte di voi un saluto, un qualcosa, anche durante la puntata, ma magari anche un saluto finale.
Waha, no? Waha, che significa ok.
Waha, waha.
Giustamente, in Marocco si dice ok, si dice waha.
Waha.
Va bene, dunque, Rabat, iniziamo un attimo a parlare di questa città che ti ha ospitato per 6 mesi, no? Che per tre mesi. Allora, che tipo di città è Rabat?
Allora, Rabat è prima di tutto la capitale politica, finanziaria anche del paese, quindi comunque una città di 2 milioni di abitanti, abbastanza grande, molto più popolosa perché comunque ha una conurbazione, insomma comprende anche Salé, che è una città sempre attaccata attraverso un ponte, quindi comunque la popolazione è tanta veramente, un formicaio, a volte la strada è veramente un formicaio. Ad ogni modo è la capitale appunto amministrativa nonché politica del paese, sede di residenza del Palazzo Reale, quindi è là che normalmente il re abita, cioè il Parlamento, nonché tutte le ambasciate, tutte le sedi delle principali istituzioni che governano questo paese, chiaramente.
Ecco, quando si parla magari di mondo arabo, non di città arabe, quello che ci immaginiamo sono magari queste città affollate di questi mercatini, no?
Dove il souk!
Il souk?
Sì,
l'arabo! Il souk, il mercato, chiaramente, sicuramente è l'anima della città, su questo non c'è dubbio. Non c'è l'abitudine di andare proprio al supermercato per comprare.
Anche perché non
conviene,
immagino. Come ricordo.
Sì, in effetti sì, è molto più economico il mercato.
Sì. USM, ricordi?
Quelli.
Specifichiamo per i nostri ascoltatori che USM è il mercato arabo anche un po', molto arabo della nostra città Erasmus,
Lille.
Sì. Quindi anche lì era economico comprare il mercato e suppongo anche...
Sì, sicuramente si fanno affari, decisamente.
E poi c'è il modo di negoziare, di contrattare.
Soprattutto.
Che c'è sempre quel fascino, se riesci a stare simpatica in qualche modo lo sconto è assicurato.
Sì. Sicuramente. È comunque una loro tradizione, nel senso che loro sanno... che normalmente puntando a un prezzo alto tu rilanci con un prezzo più basso e bene o male arrivano sempre a farti pagare comunque il prezzo che vogliono loro, però è vero che c'è anche una sorta di tradizione, una sorta di contrattazione, così ci si mette d'accordo. Si ha la convinzione che quasi ti fanno un favore, in realtà non è così, però
in realtà
Dipende, a volte sì, perché comunque ci tengono a guadagnare il cliente e pensare che il cliente tornerà da loro la prossima volta, chiaramente, hanno i loro interessi, sono ecco molto affaristi.
Ecco, magari si torna pure un po' più abili a negoziare,
non... Sì, 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 decisamente.
Altro che diplomazia, negoziazione internazionale, mercato, al souk,
come al souk.
Dobbiamo farci sul campo, insomma. Mm. Però sapevate che la popolazione marocchina deriva da due etnie?
Sì.
Se ti dicessi, vabbè, gli arabi, insomma, sappiamo gli arabi, se ti dicessi invece i berberi?
Allora, i berberi sono delle popolazioni che abitano il Marocco, sì, ma ci sono varie anche tribù berbere, nel senso abbiamo il Rif al nord, i cosiddetti Riffen, poi abbiamo i berberi dell'Atlas, che sono le montagne del Marocco, perché il Marocco non è soltanto mare deserto, ma è anche montagna, anche alta, anche neve, anche freddo, insomma. E poi ci sono i berberi del sud e un'altra popolazione che sono i Sahrawi, che sì, sono proprio gli abitanti del Sahara, insomma, quelli che iniziano veramente ad abitare in quella parte del Marocco che viene contesa anche poi dalla Spagna, dove siamo veramente in pieno deserto. Sì.
Esatto, anche perché bisogna dire che il Marocco è, come dire, è stato un protettorato francese, da cui ecco si sono liberati i marocchini nel 1956.
Sì,
ecco,
esatto.
La nostra ospite è informatissima.
Giuseppe, anche tu mi sorprendi oggi.
Ecco, c'è anche lo zampino spagnolo, chiaramente,
sì,
in Marocco.
Ci sono al nord, soprattutto.
Due città che sono spagnole, Ceuta e Melilla.
Sì, giusto. Sono proprio territorio spagnolo.
Sì, sì, sì.
E infatti questo giustifica anche, come dire, il fatto che il francese sia molto diffuso, mm-hmm, ecco, a parte
la
l'arabo.
Seconda lingua.
Allora, la lingua ufficiale è l'arabo e il tamazir, che è la lingua berbera, che è stata ufficialmente riconosciuta. Poi chiaramente si parla il francese, che era la lingua con la quale io mi esprimevo, normalmente almeno. Però bisogna precisare che in Marocco, comunque, come un po' tutti i paesi arabi, nel Maghreb in generale, non si parla l'arabo classico, non si parla l'arabo puro, che è proprio la lingua del Corano, si parla il Darija o Darja, che è una sorta di dialetto che include comunque elementi della lingua berbera, elementi della lingua spagnola e francese, e chiaramente d'impronta di arabo classico, però non è l'arabo puro, ecco.
Esatto, esatto. Allora torneremo comunque ad approfondire il discorso sulla lingua, sui mercatini, sulla cultura, sulle particolarità, ecco, di questo paese, ma lo faremo comunque fra pochissimo, sempre con i nostri ospiti, sempre in diretta dall'officina di Ponte San Giovanni. Ma intanto io Foo Fighters. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Just what I need, another reason to bleed.
searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around, it is taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, all of the next one done.
Minuti. Torniamo in diretta dagli studi dell'officina di Ponte San Giovanni, ancora una volta qui su Boarding Pass. Siamo a bordo del nostro aereo virtuale che, come ogni lunedì sera dalle ore 21.30 alle 23, vi porta un po' in giro per l'Europa, ma che dico per l'Europa, per il mondo. Stasera ce ne stiamo belli belli tranquilli tra le dune del deserto, tra i mercatini di Marrakesh, sì, ce ne stiamo in Marocco, con la nostra fantastica ospite Maria Paola. Bene, Maria Paola, stavamo parlando poco fa di Rabat e un po' della città in generale. Ma se io sono un turista che arriva a Rabat, cosa mi consigli di vedere?
Allora, prima di tutto il fatto stesso che comunque si cambi completamente continente, nonché anche mondo, a volte anche tempo forse. Prima di tutto comunque è bellissima la città da vedere in sé, le strade, i paesaggi. Poi comunque non bisogna dimenticare che Rabat è una città che sta sul mare, certo, davanti all'oceano, quindi insomma qualsiasi angolo è veramente molto particolare da vedere. Sicuramente come attrazione turistica, a parte il souk nella Medina, che è circondata dalle antiche mura, dove tra l'altro i marocchini vivevano, in particolar modo relegati durante il protettorato francese, e dove là si era organizzata tutta la resistenza peraltro contro i francesi, ecco. Molto particolare c'è la Casbah de Zoudaïa, che è la Casbah, che significa castello, nonché anche fortezza. Sempre una, è una piccola comunità di case molto particolari a Rabat, che dà praticamente al mare, quasi alla spiaggia. Sono delle case dove si dice che vivano i veri rabattini, insomma. Peraltro io ho abitato proprio là, grande fortuna.
Sei stata una vera rabattina.
Sì, sono stata una vera rabattina. E ho avuto insomma questa grande fortuna di trovare una casa abbastanza economica, più o meno, sì, proprio in questa casa, dove ci sono queste case bianche e blu, molto particolari, con viuzze strettissime, portoni orientali colorati, veramente da cartolina, insomma. Un'altra cosa molto bella da vedere è sicuramente il centro della città, e poi la necropoli di Shella, che il primo insediamento di Rabat, dove si sono insediati insomma i Fenici, dopodiché anche i Romani, e poi è stata abbandonata per andarsi a spostare di circa 2 chilometri, sì, neanche tanto, più in là insomma, e costruire proprio la vera città. Questo durante il periodo poi delle incursioni degli arabi provenienti dal Medio Oriente, dall'Arabia Saudita insomma, dove così il paese ha subito anche la sua islamizzazione, eccetera eccetera, insomma.
Bene, ci siamo dilettati così dal punto di vista turistico, e adesso vediamo se noi volessimo andare a fare i turisti a Rabat, che cosa, di che cosa abbiamo bisogno, Sara?
Di che cosa? Innanzitutto io volevo chiederti, passaporto, non passaporto, carta d'identità, come per andare in Marocco? Una domanda mia.
Sì, dunque, per il Marocco fino a 3 mesi va bene il passaporto italiano. Comunque è necessario il passaporto, perché non è un paese dell'Unione Europea.
Naturalmente.
Anche se ai marocchini piacerebbe, ma non è proprio così, insomma.
Perché io avevo letto che in alcuni casi si poteva andare anche con la carta d'identità, però
sì,
mi sa solo con un pacchetto turistico.
Sì, praticamente se si ha un viaggio organizzato tramite un'agenzia turistica, o magari un villaggio turistico, una cosa a tempo veramente molto limitata, tipo una settimana, due massimo, insomma, comunque dei tour già organizzati, allora sì, basta soltanto la carta d'identità. Per chi invece decide di viaggiare da solo, per conto suo, organizzando magari un tour in macchina, oppure come me decide di stare per un periodo piuttosto lungo, comunque basta il passaporto. Il visa è necessario saltati 3 mesi, cioè per stare
superati
per periodi, sì, superati 3 mesi, per stare
visa
periodi più lunghi, sì.
E poi la nostra Sara ha trovato anche una lista di possibili malattie a cui, come dire, si potrebbe essere soggetti andando in Marocco.
Ho trovato una guida, e in questa guida sul Marocco ci sono consigli su eventuali vaccinazioni da compiere se si va all'estero, in un altro paese in cui c'è una fauna, una flora, un ambiente climatico,
certo,
un ambiente igienico, sanitario diverso.
Completamente
quindi
diverso.
Giuseppe ci vuole a tutti i costi dare questi consigli, e i nostri ascoltatori sono ben felici di ascoltarli. Dai Giuseppe, sentiamo.
Quindi potete anche non farvi il vaccino per la febbre gialla, che dovete spiegarmi cosa sia sinceramente, oppure anche per l'antimalarica e anche l'antitifico, insomma, non potete
non
anche
è necessario.
Non invece per l'epatite A e per l'epatite B vi consigliamo una bella punturina prima di andare nel nostro Marocco. No, ragazzi.
Tu le hai fatte, Mara Paola?
No.
Lei è ancora viva.
Sì, io sono sopravvissuta, quindi insomma, con un po' di attenzione. Mi avevano sconsigliato di bere l'acqua, magari comprarla sempre imbottigliata. Ho cercato di comprarla sempre imbottigliata, però a volte, insomma, quando, soprattutto se era ospiti a casa di qualcuno, non si poteva dire no,
sì,
quest'acqua io non la bevo. Mm. O il tè, insomma.
In Marocco si segnala anche una recrudescenza di casi di rabbia. Mi spiegate cosa vuol dire recrudescenza, per favore, ragazzi?
Va bene, io direi di fare un giro di saluti dei nostri ascoltatori.
Esatto.
Fedelissimi ormai, perché abbiamo la schiera di fedelissimi ascoltatori. E vorrei salutare Abdel, che ci ascolta da lì, che è marocchino, che è uno dei nostri amici Erasmus, amici della residenza, un marocchino che mi ha cucinato tante volte delle belle pietanze marocchine. Quindi lo diciamo in francese? Salut Abdel!
Salut Abdel!
Allora, ancora salutiamo Laura, Luca, il nostro carissimo collega di Day Waster, e ancora poi abbiamo Mattia, abbiamo ancora Francesco, Gabriele, insomma,
Monica,
ci sta scrivendo.
Stefania.
Esatto, e fra poco vedremo anche quali sono i vostri contributi alla nostra trasmissione, ma questi sono gli Arctic Monkeys, A Certain Romance.
I've known them for a long, long time. And yeah, they might overstep the line, but I just cannot get angry in the same way. Not in the same way.
Maria Paola, abbiamo ancora tanta carne sul fuoco, tante cose da svelare su questo splendido paese che è il Marocco. E allora, innanzitutto, tu ci stavi dicendo qualcosa sui tuoi viaggi all'interno del Marocco,
sì,
no?
Sì. Allora, prima di tutto ricordiamo che per arrivare fino al Marocco dall'Italia bisogna prendere o un aereo, o una nave, o una macchina, dipende da come si sceglie di arrivare.
A piedi non lo consigli tu?
No. Beh, oddio, per chi vuole, però insomma non saprei in quanto tempo si arriva, questo non lo so. Comunque abbastanza anche economico, con l'Alitalia si arriva anche con tramite offerte.
Ci stanno percorsi su percorsi che voi potete seguire per arrivare in Marocco.
Esatto,
ecco, aereo, barca, macchina, comunque.
Poi per chi ha proprio pazienza c'è la nave, insomma, però
ci vuole un po' di
aereo, macchina, autobus anche. Per chi vuole, ci sono anche gli autobus che partono dall'Italia per il Marocco, sempre che.
Addirittura.
Sì.
Molto bene.
Vediamo un po' quelli che sono stati i tuoi viaggi all'interno del Marocco.
Ecco,
punto,
per quanto riguarda i viaggi all'interno del Marocco, ho visto una città imperiale molto importante, sia per il Marocco che per tutto il mondo arabo, che è Fez, perché è una città imperiale, appunto è stata capitale anticamente del Marocco, nonché
sì,
residenza anche per alcuni periodi dell'anno del re, e nonché anche città spirituale perché c'è una moschea molto importante.
Quanto è preparata la vostra
ospite? Mi stanno distraendo, insomma, però io sono preparatissima.
Intanto,
qua non stanno un attimo fermi.
Sta succedendo veramente di tutto.
Ci siamo impigliati con le cuffie. È un problema tecnico che può succedere. Anche il bello della diretta.
Il disastro della diretta,
okay.
Molto bene. Allora, invece, cosa ci sai dire di Casablanca? Ecco, questa città che la maggior parte della gente considera, come dire, la vera capitale del
sì,
Marocco. Invece, vabbè, insomma,
dunque,
Rabat,
Casablanca prima di tutto è più grande anche di Rabat, ha molti più abitanti, poi
ecco,
è la capitale economica.
3 milioni di abitanti.
Ecco, sì, sì. È la capitale economica, c'è tutto il business, negozi. Si può dire che comunque è una città abbastanza europea, sia nell'aspetto che nei modi della gente, nei modi di vivere, insomma, si può dire veramente che è come stare in una grande capitale europea, sia Rabat ma ancora di più Casablanca. Sì, questo sì. Casablanca, poi si può visitare una moschea molto importante che ha il minaretto più alto del mondo, fatta costruire dal re precedente Hassan II, che praticamente è quasi costruita sul mare, quindi è molto particolare, molto suggestiva, nonché è visitabile perché comunque bisogna ricordare che il Marocco è un paese musulmano dove l'Islam è religione di Stato e comunque non è consentito normalmente l'ingresso ai non musulmani nelle moschee, salvo alcune moschee che sono proprio adibite come una sorta di museo per i turisti, come per esempio la grande moschea di Sofia a Istanbul,
sì,
o in questo caso anche la moschea di Hassan II. Normalmente però non si può entrare, infatti non ho visto altre moschee comunque.
Certo, anche modi diversi di vivere,
sì,
vivere
sì,
l'Islam, diciamo, no?
Sì,
noi abbiamo
sì,
preparato
sì,
anche, ecco, ci sarà uno spazio particolare fra pochissimo proprio sull'Islam. Intanto quello che stiamo sentendo in sottofondo è un gruppo che ci hai portato tu, sono i Fner, no?
Sì, sono un gruppo hip hop che comunque va tantissimo, si balla in tutti i club. piacciono tantissimo. Comunque i marocchini, a parte la musica tradizionale, ascoltano moltissimo l'hip hop, sono molto affascinati dall'Occidente. L'hip hop è uno dei generi musicali in cui si rispecchiano particolarmente, sia in lingua francese che inglese, e poi anche nella loro lingua, chiaramente.
Beh, chi di noi non ha in mente l'hip hop, il classico hip hop marocchino, no? In giro, proprio famosissimo, vabbè, comunque.
È l'immagine stereotipata che abbiamo tutti in testa.
Sì, sì,
è proprio Marocco, così.
E va bene, va bene. Ma allora, cosa ne pensate di andarci a sentire proprio qualcosa di questi Fner, no? Una canzone che, ecco, dal titolo impronunciabile, sinceramente, Azlikmarbeta qualcosa. Devono scusarmi tutti gli amici arabi all'ascolto, in modo particolare uno dei nostri più fedelissimi ascoltatori, Usama, lui è libico, è stato qui, diciamo così, un anno, però comunque
ci ascolta
sempre. Allora ci andiamo a sentire un po' questi Fner?
Sì.
Risposta esatta. Air, il gruppo marocchino, questa
di Marrakesh.
Di Marrakesh, specifichiamo. E allora, chiaramente il Marocco, in quanto paese arabo, pratica l'Islam, no? Questa religione che sembra tanto lontana dalla nostra, anche se pure in Marocco, ecco, è presente una minoranza chiaramente di cattolici, ecco, retaggio magari della colonizzazione francese.
Sì, nonché un'importante comunità ebraica, tra l'altro.
Esatto. E una delle caratteristiche chiaramente dell'Islam, anzi uno dei cinque, come uno dei cinque pilastri proprio della, dell'Islam, è il Ramadan, no?
Sì.
E allora, e tu, Maria Paola, ci dicevi che ti sei trovata proprio nel periodo del Ramadan.
Io sono arrivata in Marocco circa 4 giorni dopo l'inizio del Ramadan, quindi ho trovato una situazione veramente speciale, diversa, particolare. Già ero completamente sconvolta e stravolta perché
dal viaggio, immagino.
Viaggio, vabbè, si cambiava veramente mondo, modo di vedere, modo di pensare. In più anche il Ramadan, quindi comunque uno stile di vita molto particolare. Il Ramadan dura normalmente un mese lunare, perché il calendario musulmano va secondo la luna, quindi normalmente il mese è composto da 28 giorni,
ecco,
possiamo
diciamo,
dire così.
È più corto il calendario,
sì,
è più corto di una decina di giorni rispetto
sì,
al nostro.
Sì, loro seguono una loro datazione, insomma.
E questa è la spiegazione perché il Ramadan non capita, ecco, ogni anno sempre nello stesso mese, ma diciamo si sposta
un po' di giorni,
sì.
Comunque segue il calendario.
Può anche variare di qualche giorno perché aspettano l'arrivo della luna nuova per decidere quando è il momento, il giorno, insomma, per iniziare il digiuno, nonché anche per farlo terminare, aspettano che si riabbia un'altra luna nuova, quindi
e
può variare anche di 1 o 2 giorni, ecco.
Sono molto precisi perché si informano proprio sulla data,
l'ora precisa
dell'alba, l'ora precisa del tramonto, che cambia naturalmente da città a città, quindi
esatto.
Non solo immagino nel Marocco, ma in tutte, io ricordo in Francia, anche i marocchini o comunque arabi e musulmani avevano il calendario con per esempio la città di Lille, l'ora per ogni giorno, l'ora di entrata, cioè dell'alba e del tramonto, quindi anche un minuto diverso dal giorno loro lo aspettavano.
Sì, esattamente.
Molto puntuali e precisi, attenti a questo orario, diciamo, del Ramadan.
Ecco, diciamo che Ramadan in arabo vuol dire proprio mese caldo, questo magari fa ritenere che, ecco, un tempo quando, ecco, la prima, diciamo così, edizione del Ramadan avvenne proprio in un mese estivo, ecco. Cosa non si deve fare, cosa, diciamo, il vero marocchino, no? Il vero arabo musulmano non deve fare durante il mese del Ramadan?
Allora, durante il mese del Ramadan non bisogna assolutamente, durante le ore del giorno, bere, mangiare,
fumare,
darsi ai vizi, qualsiasi genere di cosa. Limitarsi in qualsiasi cosa, sguardi, veramente
effusioni. Già sono disapprovate,
tutto,
da quanto ho detto io in pubblico, sono disapprovate ogni tipo di manifestazione affettuosa.
Salvo se la coppia è sposata, allora può tranquillamente anche passeggiare a mano presa, su questo non ci sono problemi.
Ecco, questo mi fa pensare un po' al nostro ospite che ci venne a parlare a novembre del Giappone, no, ragazzi? Ci spiegava proprio che l'essenso del pudore in Giappone
ero
è molto,
presente
molto alto.
Io quella puntata.
Brava,
ero anche io ospite. No, la ricordo.
Quindi parlaci del senso del pudore del Giappone.
Del Giappone.
Se lo ricordo così bene, andiamo.
In questa cultura giapponese.
Ok, perfetto. Torniamo al Marocco. Dicevamo del Ramadan. Ecco,
vietato bere, mangiare, fumare e praticare attività sessuali.
Sì.
Per un mese non si può fare. Ma allora, la domanda che ci facciamo, è un mese di tortura questo oppure c'è qualcosa sotto?
Io li vedevo piuttosto sofferenti e loro si lamentavano anche parecchio, insomma. Perlomeno chi lavorava con me durante il giorno soffriva particolarmente, anche perché, a parte tutte queste cose, anche il semplice fatto di non poter bere, di non poter prendere un caffè mentre si lavora, non poter alzarsi, far colazione, carburare la mattina, insomma, perché comunque chiaramente loro continuano ad andare a lavorare, chi soprattutto sta in ufficio, chi fa l'insegnante, chi fa il muratore, chiunque lavori chiaramente continua ad andare a lavorare, non è che la vita si ferma completamente, certo. Muore, anzi.
Ecco, ci dicevi che magari i tempi sono un po' rallentati, non so, sono un po' ritardati.
Sì, i tempi sono più rallentati, nel senso che prima di tutto i negozianti se la prendono con calma, quindi magari se andate a cercare proprio il pane alle 8 del mattino può essere che non trovate neanche un negozio chiuso, il souk praticamente chiuso, si rianima più o meno in tarda mattinata o verso le ore
quando
del pomeriggio.
Si fa la spesa per la sera,
sì.
Poi per quando si può mangiare, insomma.
Sì, praticamente sì.
Ma la mia domanda non è, cioè, qualcosa che devono fare tutti, anche i bambini? Io
no,
i bambini
no.
Fino a una certa età non
fino
devono,
più o meno ai 14 anni, l'età della pubertà, insomma.
Le
sono
donne in gravidanza forse?
No,
anche
assolutamente, neanche gli anziani e i malati.
Okay, quindi ci sono eccezioni al caso.
Sì, sì, sì.
Che però a quanto pare devono, come dire, è come se dovessero recuperare questo mese perso, no? Dopo. Ecco, diciamo, nel caso di donne in gravidanza oppure di malati che chiaramente nel momento hanno chiaramente bisogno di cibarsi, ecco, devono recuperare il Ramadan il mese successivo.
Diciamo, non è proprio così, chi è malato e punto, quindi comunque non
sì,
deve recuperare niente, ci mancherebbe.
No, si parla nel caso di malattie passeggere, chiaramente.
Ah, beh,
no?
sì, no. Ah, un'altra cosa, anche il digiuno non è obbligatorio per chi viaggia, per esempio. Chi intraprende un viaggio, siccome il viaggiatore ha bisogno di nutrirsi, può rompere il digiuno, poi recupererà il giorno alla fine... Alla fine, insomma.
E alla fine dei 28 giorni del Ramadan, sì. C'è una grandissima festa.
Sì,
giusto?
Sì.
E si mangia a volontà e si festeggia.
Sì, chiaramente sì.
Alla
sì.
Grande.
Le feste sono come da noi, la famiglia si riunisce, si esce a cercare parenti, amici, si esce proprio per la strada col vestito nuovo, il jellaba, in particolar modo, che è il vestito tipico marocchino, un vestito lungo, caratteristico perché ha un cappuccio a punta. Con le babouche, che sono delle altrettante scarpe tradizionali, sempre a punta, in cuoio, in daino, in stoffa, insomma, ormai c'è anche la moda anche per questo, chiaramente hanno le collezioni anche per i loro vestiti tradizionali, per stare al passo con i tempi, e festeggiano in questa maniera, chiaramente.
Molto bene, quindi il Ramadan. Ecco, ma perché si fa il Ramadan? Abbiamo parlato di questo, però qual è lo scopo del Ramadan?
Allora, lo scopo del Ramadan è dedicare, insomma, un mese, sacrificare più che altro un periodo dell'anno a delle rinunce, in cui si riesce a capire magari molto meglio anche la condizione di un povero, la condizione di chi normalmente nella vita di tutti i giorni non ha tutto. E questo aiuta sicuramente lo spirito, e infatti comunque ricordiamo che il Ramadan è tra i 5 pilastri dell'Islam, quindi è obbligatorio peraltro per chi veramente professa la fede musulmana, così come è obbligatorio fare 5 volte, almeno 5 volte la preghiera al giorno, fare il Ramadan, andare alla Mecca una volta
nella vita,
professare la professione di fede.
E anche l'elemosina, se non...
E l'elemosina, esatto, uno dei 5 pilastri. Niente, insomma, quindi lo si fa soprattutto per questo.
Non si sfugge, a meno che non si appartiene a queste categorie, diciamo,
no,
escluse, il Ramadan.
Sì, normalmente anche chi non lo fa per scelta non lo stenta, insomma, se lo tiene per sé.
Molto bene, allora andiamo avanti tanto con la nostra musica. È venuto il momento degli Oasis, questa è Laila, e dopo torneremo con abbiamo ancora tante cose di cui parlare. Vi ricordo Couchsurfing per chi non lo conoscesse, e ancora poi la gastronomia marocchina, insomma, abbiamo veramente tanto, la musica dal vivo, ancora restate con noi.
I waited for it.
torniamo in diretta su Boarding Pass, ragazzi. Stavamo parlando del Marocco, stavamo parlando del Ramadan e diciamo dell'Islam un po' per grandi linee, senza volerci addentrare troppo nello specifico, perché insomma sappiamo che non essendo una trasmissione culturale e non volendo assolutamente essere gente di cultura, siamo assolutamente agli antipodi rispetto a queste posizioni. Comunque, dobbiamo comunque fare il nostro lavoro e dobbiamo dare delle informazioni ogni tanto. Parlavamo appunto di Ramadan e ci stavi dicendo poco fa la fine del Ramadan e come si finisce il Ramadan, con quale piatto tipico?
Allora, la rottura del digiuno, che si ha in un orario abbastanza insolito, tipo durante il pomeriggio, inizio della sera, che magari varia alle 5:30, 6, insomma, a seconda del periodo, si rompe col ftur, che sarebbe la colazione. Loro mangiano dolce e salato contemporaneamente, sì. Nel senso che iniziano con l'harira, che è una zuppa tipica di legumi, pasta anche, pomodoro, insomma una zuppa tipica calda. E poi continuano con le refa, che sono delle sorte di crepe, delle crepe marocchine veramente buonissime, che si mangiano col miele. Talvolta si possono mangiare anche salate, magari mettendo dentro della carne macinata, della carne di caprone, che loro usano particolarmente mangiare. E poi dolci. E contemporaneamente, ecco, si mangia un po' di salato e magari
un po' di
si
dolce.
Mangia anche, sì,
come la nostra colazione di Pasqua.
Sì,
praticamente un po' di salato e un po' di dolce. Vabbè, bello, sì. mi piace.
Dei dolci particolari col sesamo e il tutto con il famoso tè alla menta o succo di frutta.
Tè che è tipico di tutti i paesi arabi o è tipico
allora,
solo
tè,
del Marocco?
Sì, è tipico di tutti i paesi arabi. Il tè alla menta, che è veramente buono e anche dolce, è tipico del Marocco proprio. O comunque del Maghreb in
io
generale.
A quanto ricordo tu lo sai fare, anch'io più o meno so come
c'è
si
tutta
fa.
Una tecnica,
c'è
non è che è proprio un tè così.
La spieghi ai nostri ascoltatori
allora,
che volessero cimentarsi nel fare il tè tipico.
Prima di tutto, dotarsi di teiera, che è una teiera molto particolare, una teiera marocchina, comunque una teiera araba. Poi acqua, tè verde, che è anche il tè verde tipico che si possono trovare nei cubi verdi che vendono i cinesi, perché è proprio il tè verde cinese.
A palline piccole,
sì,
le foglie sono
esatto,
fatte a palline.
Esatto.
E si
apre. Poi la menta fresca, che è una varietà speciale, si chiama infatti menta marocchina, una menta molto dolce, molto particolare. Quindi mettere l'acqua a bollire, poi si aspetta che l'acqua bolla, poi
sì,
si mette il tè.
Il tè?
Il tè con un paio di cucchiai di zucchero, perché deve essere molto molto dolce. E poi si toglie dal fuoco, nel frattempo si fa continuare a bollire il tutto, si toglie dal fuoco e si mette dentro il tè,
la
menta fresca, si lascia riposare un attimo. Dopodiché si prendono dei piccoli bicchieri, perché gli arabi non servono il tè in grandi bicchieri, ma in bicchieri come noi serviamo tipo la mazza caffè, insomma,
certo.
Molto carini, ornati.
Sì, molto carini, sì, con scritte anche arabe talvolta, molto particolari. E poi si inizia il rituale del tè. I marocchini infatti hanno l'abitudine di prendere la teiera e mentre versano il tè sollevarla in alto, in maniera tale che il tè produca una sorta di schiuma. Loro dicono che più il tè ha una schiuma spessa e che dura, più è venuto buono, insomma.
Come la birra.
Sì, più o meno.
Diciamo non è proprio lo stesso sapore.
Il colore è quello.
Però infatti il colore si avvicina.
Il principio della schiuma, insomma, alla fine ricorda
sì,
molto quello della birra.
Ma vogliamo parlare invece di un piatto tipico non solo del Marocco, ma poi di tutta la zona mediterranea, insomma, no? Che è il couscous.
Che è il couscous, sì, oh, esatto. Allora, il couscous ricordiamo che è un piatto con la semola.
Ecco, sono dei granelli di semola, diciamo.
Sì,
no?
Esattamente. Si cucina con la couscousiera, quindi ci vogliono anche gli attrezzi giusti per cucinarlo. Insomma, non è proprio una cosa che si improvvisa così. E il più famoso, se si può dire, è quello con i 7 legumi.
Sì, l'ho mangiato, è buono.
Che è veramente sì, buono, sì. Sempre ricco di spezie. Tutta
io
la
so
cucina marocchina veramente ricca di spezie.
Ci vuole una lunga preparazione, ore e ore, perché naturalmente bisogna prima riparare il couscous e nel frattempo
si fanno stufare i legumi, poi si fa cuocere col vapore la semola.
Pollo e agnello.
Allora
giusto,
sì, ma
solito
lo si fa, sì, si fa col pollo, si fa con l'agnello.
No,
assolutamente. Lo si può fare con l'uva passa e con l'uva passa e la cannella, quindi è molto dolce, oppure con i legumi. Varia dalle zone, per esempio c'è anche chi lo fa col pesce. Comunque dipende.
Esatto, come ad esempio in Sicilia, no?
Sì,
per questo
esatto.
Quando parlare mediterraneo, il famoso couscous alla trapanese, no?
Sì,
fatto
sì,
con
sì,
una
sì,
buonissima,
sì,
anziché con una carne e verdure, con una buonissima zuppa
di
pesci, come esempio lo scorfano, la cernia, lo scorfano nero, insomma.
Nero? Com'è lo scorfano nero? Scusa Giuseppe.
È diverso, è nero
e c'è quello rosso.
Si differenzia da quello rosso, ecco.
Comunque sono due scorfani.
Comunque sono due scorfani. Oppure anche col coi gamberi e gli scampi, insomma, e sinceramente questo è il mio preferito, anche perché fatto bene col pesce, ragazzi, viene veramente veramente squisito.
Bene, bene, buona a sapersi.
Ci sono quindi altri piatti tipici? Io ricordo il tagine.
Sì, il piatto sicuramente tipico più famoso dopo il couscous è il tagine. Il tagine che prende il nome dal recipiente in cui, diciamo, viene cotto, che è un recipiente di terracotta fatto da un piatto, e il coperchio a forma di cono, così come una piccola piramide, si può dire. Questo permette di fare uno stufato di carne molto in poco tempo, che però viene molto tenero, insomma. Lo si fa generalmente di agnello, di pollo, e lo si condisce anche con delle prugne, con delle mandorle, si mischia la frutta con la carne, oppure sempre con i soliti legumi o vegetali, ecco.
Ma quello che io ricordo, almeno anche tu ricordi, è che si mangia anche in un modo diverso. Si mangia con un piatto unico che si mette al centro, ci si fornisce di pane e si mangia tutti insieme intorno a questo piatto. Quindi è proprio conviviale il modo di mangiare.
Sì, 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 sì.
È diverso Marocchini... dal nostro piatto.
Comunque non molto,
piatto.
Perché a casa nostra più o meno si mangia così, insomma. Con i miei inquilini mangiamo, mettiamo un piatto insieme. Addirittura noi non abbiamo i piatti e mangiamo direttamente dalla scodella con le mani.
Non so
se ci avete presente quei film bellissimi di Totò in cui loro mangiavano gli spaghetti direttamente dalla teglia. Ecco, più o meno la stessa cosa. Quindi, insomma, diverso.
Avete avuto qualche influenza di questo
diverso fino
unico
a un certo punto. Diverso fino a un certo punto.
Piccoli grandi selvaggi crescono, no?
Assolutamente sì.
Va bene, a questo punto andiamo avanti. Ci andiamo a sentire Baustelle.
Bastardo, ci vediamo, l'adolescenza che spedivi sulle mie tenebre incestuose.
Avrei bisogno di scopare con te. Tremavo un po' di
Ciao Stelle su radiofonica.com Boarding Pass. E allora siamo in Marocco, a Rabat per l'esattezza. Anche se prima stavamo parlando quindi di couscous, e un nostro carissimo ascoltatore Gabriele, che siciliano per quant'è, ci ricorda questo famoso festival internazionale del couscous che si tiene ogni anno in provincia di Trapani a San Vito Lo Capo a fine settembre. Quest'anno ci dice che sarà il 25, 26 e 27 settembre. Non è altro che una gara sostanzialmente fra diversi paesi, Francia, Marocco, Italia, insomma una gara di couscous in cui appunto gli chef più famosi nell'ambito proprio del diciamo così, di questo piatto si confrontano ogni anno puntualmente a San Vito Lo Capo, ricordiamo, in provincia di Trapani, e al vincitore andrà la palma, ecco, del miglior cuoco di couscous. Ogni anno dunque San Vito Lo Capo, Trapani, il festival internazionale del couscous. Sara,
aggiungiamo qualcosa riguardo Radiofonica? Allora, volevo ricordare tutti i nostri ascoltatori che Radiofonica domani sarà al Loop, sarà protagonista di una serata al Loop Caffè in Via della Viola, e si terrà Lanterna Blu Live con Chiara Scolastica Mosciatti e David Chialli, che si presteranno a uno spettacolo molto particolare riservato alla letteratura con marionette nere, presenze soprannaturali, insomma uno spettacolo da non perdere.
Insomma, ci sarà veramente da divertirsi domani. Ricordiamo, Lanterna Blu è il nostro caffè letterario, ma domani ne vedrete veramente veramente di belle. Allora, dicevamo qualcosa per chiudere col Marocco, anche perché c'è il secondo ospite che sta scalpitando l'abbiamo tenuto un po' così nascosto per tutta la puntata,
per troppo tempo forse.
Aiuto.
Allora, sul Marocco c'era una particolarità che riguardava il taxi, no?
Sì, insomma, per spostarsi, siccome capire l'uso degli autobus in città è praticamente impossibile, perché non ci sono orari, non ci sono fermate, cioè ci sono gli autobus ma non si capisce che numero sono, dove vanno, praticamente è stato impossibile imparare questo piano urbano sugli autobus. Allora ci sono due metodi molto molto più semplici, a parte i piedi. Ci sono i petit taxi, che sono blu, sono molto economici, nel senso che anche un tragitto di un quarto d'ora costa più o meno un euro, 10 dirham, perché ricordiamo che il Marocco ha il dirham come moneta. Oppure, perché si deve spostare, quindi magari andare in zone un pochino più lontano come i centri limitrofi, o addirittura spostarsi per esempio da un paese a un altro in Marocco, i marocchini hanno l'abitudine di prendere, a parte il treno o l'autobus, i cosiddetti grand taxi, che sono dei Mercedes molto grandi che praticamente vengono occupati fino a 7 persone, autista compreso, quindi c'è una tariffa fissa. Per esempio la spola tra Rabat e Salé costa, se non ricordo male, 4 dirham, quindi 40 centesimi di euro, in cui praticamente salgono 4 persone dietro, l'autista, e 2 persone davanti. E quindi ci sono le zone in cui si prendono questi grand taxi, la città è divisa in rioni in cui parcheggiano grand taxi che vanno in altrettanti rioni, quindi insomma bisogna scegliere anche dove andarlo a prendere il grand taxi, perché chiaramente grand taxi parcheggiati in una certa zona vanno in altrettante zone ben precise. In questo caso bisogna anche saper parlare l'arabo, e non è meglio, certo, non avventurarsi, perché loro non parlano sempre il francese, si rischia magari di perdere un attimo la rotta, quindi insomma bisogna andare cauti. Io ogni volta che ho preso comunque il grand taxi stavo con marocchini, quindi con gente che parlava la lingua, e sapevo dove stavo andando.
Insomma, hai scelto bene gli amici in Marocco. Un'ultimissima domanda invece per quanto riguarda Marocco's nightlife.
Allora, Marocco night bandita chiaramente durante il Ramadan, ma finito il Ramadan i marocchini sono dei grandi festaioli, hanno uno stile di vita praticamente come il nostro, vanno a ballare, gli piace mangiare fuori, si possono trovare discoteche aperte veramente tutta la notte, specie nel quartiere Agdal, che è il quartiere molto moderno della città, un quartiere totalmente europeo, oppure locali molto particolari dove c'è musica dal vivo e si fuma la shisha, che è quello che noi conosciamo come narghilè, ma in realtà in arabo si chiama shisha. Ci sono ballerine danza del ventre, cantanti live che cantano la musica shabi, che è la musica tipica popolare marocchina, insomma comunque ci si diverte, ecco, si può veramente far l'alba e trovare sempre altrettanti posti aperti anche per mangiare, per chi vuole spizzicare dopo una nottata in discoteca, si può dire.
E che bello, insomma c'è da divertirsi,
sì,
in Marocco,
sì,
ragazzi.
Sicuramente.
Esatto, ma allora andiamo a presentare finalmente il secondo ospite, anche perché sarebbe pure ora. E allora diamo il benvenuto a Graziano.
Oh, eccoci qua, eccoci qua. Grazie tante che mi avete liberato, mi avevano messo all'angolino di nascosto a pane e acqua per ore ed ore.
Ramadan,
quasi in punizione, ero io il Ramadan, guarda, ero la rappresentazione umana del Ramadan, guarda.
Ecco, questo è un tipico esempio di come i nostri ospiti non devono iniziare mai a parlare, altrimenti li sbattiamo subito fuori. Allora Graziano, dici subito chi sei, cosa fai, come sei venuto qui
e come te ne andrai soprattutto.
Anzi, una risposta,
andrò col taxi con le altre 8 persone qui fuori che mi aspetta, colpi di taxi.
E qui non sono economici come in Marocco i taxi, eh? Te lo dico.
Prossimi italiani. Allora, ciao allora a tutti quanti i radioascoltatori, sono Graziano e arrivo, non so ancora bene se da Sulmona, da Roma, da Perugia o dall'Aquila, comunque più o meno dal centro Italia. Mi trovo qua in zona anche grazie a Sara, che
grazie
devo ringraziare.
Me.
Grazie a Sara.
Per una volta che mi dicono grazie.
La devo ringraziare
non
perché...
Non ti sentire così esclusa però, dai.
No, no, è stato un sacco dolce e tera. Noi due ci siamo conosciuti su Couchsurfing, che è un sito, non so quanti di voi magari conoscono questo sito. Questo sito couchsurfing.com è un social network, diciamo così. La differenza tra questo e altri social network, sapete qual è?
Sì, noi la sappiamo, però dicela lo stesso.
La differenza è che questo è realmente un social network,
cioè, nel senso che la gente si incontra.
Nel senso che la gente è un sito fatto appunto per far incontrare delle persone e non magari chiederti la amicizia
network
tra altre persone che magari neanche si salutano per strada. La differenza è appunto che ci pare magari 5 minuti, dopodiché gli chiedi se puoi dormire a casa sua. E loro dicono sì, ok, vieni da me, magari in Italia, magari all'estero, e puoi dormire a casa sua per 3-4 giorni a seconda delle circostanze. Quindi, come avete magari capito, è un sito di ospitalità. È un modo per andare in giro nel mondo cercando di spendere poco, quantomeno per la parte dell'alloggio. Poi per il resto si fa quel che si può.
Ecco, diciamo che abbiamo parlato più volte, più che altro abbiamo dato sempre qualche accenno in trasmissione di Couchsurfing, però oggi abbiamo veramente una persona che ha avuto più di un'esperienza, ci dicevi, no?
Pluriennale, no? Sono 2 anni che sono iscritto e fortunatamente mi è andata sempre bene, ho sempre avuto belle esperienze in giro per l'Europa, e sono cose bellissime perché magari non riesci a trovare da dormire perché in città come magari Londra o Berlino o in Spagna magari sono sempre molto pieni, diciamo sono sold out addirittura le case, altro agli ostelli. E quindi magari ci sono persone che magari ti dicono guarda, mi dispiace, non posso ospitarti, però guarda, se stai in un ostello ti vengo a prendere magari fuori, ci andiamo a fare un giro interno, facciamo un giretto per la città, ti faccio vedere dei posti meno turistici, perché altrimenti tutti quanti quelli che vanno a Barcellona se ne vanno sulla Rambla e finita lì. E invece magari con la gente del posto si può capire un po' meglio di una città. Quindi è un posto non solo per scorcare, ma anche per capire un po' meglio una città. Fuori dal touring club e dalle solite guide che troviamo in giro, insomma.
Avvicinarsi alla cultura e alla vera gente nel posto, diciamo.
Come ad esempio adesso io mi trovo a Perugia per fare una cosa di lavoro e invece adesso mi trovo in radio radiofonica. Pensate un po'. Questo è un modo di usare col surfing. Uno viene qui per il lavoro e invece si ritrova in una radio.
Ecco,
questa è una cosa
domanda
bellissima.
Domanda penso basilare quando si parla di couchsurfing: come è possibile fidarsi delle persone che ti ospitano o che comunque richiedono di essere ospitati?
Appunto, la differenza tra questi e altri siti è appunto questa, che la gente si iscrive perché si vuole iscrivere. Non è un modo tanto per dire mi iscrivo, sono tuo amico e allora ti chiedo l'amicizia. Si iscrive solamente gente che bene o male condivida delle idee, valori, condivida degli interessi. Non so quanto.
Ci siamo.
Grazie a tutti che ci ascoltate nonostante tutti i vari problemi tecnici che abbiamo qui.
Ci siamo. Continuiamo.
E quindi come ci si fa a fidare? Beh, guarda, ti dico che tutte le persone, un po' come eBay, funzionano i feedback, sono delle referenze. Quindi man mano che si va da una città a un'altra, da una persona a un'altra, ti lasciano sulla tua pagina personale una referenza che ti dicono appunto... dato è ancora un punto in più, perché a quel punto vuol dire che sei una delle prime persone che si è mosse per dare una mano a un altro. Poi ovviamente c'è tutto un tipo di sistemi di riferimenti incrociati, tu sei amico dell'amico dell'amico dell'amico, in qualche modo si riesce a trovare se sei una bestia o meno, insomma.
Ci sono dei livelli di verifica, c'è un primo status, secondo step, c'è un sistema abbastanza sicuro, diciamo, che garantisce la fiducia da da dare.
E comunque, ricordiamo comunque è un sito per viaggiatori, non è un social network tanto per stare uniti. Diciamo c'è un valore di fondo che viene molto ben monitorato, ci sono delle persone che sono gli ambasciatori che controllano il tipo di persone che ci sono, che cosa scrivono, se fanno dello spam, se fanno pubblicità in rete, cose magari che non possono essere fatte, è solamente viaggio.
Assolutamente sì, assolutamente. E poi ricordiamolo che la cosa funziona, ragazzi.
La cosa
perché
funziona.
Io tanta gente ho sentito che ha fatto questo tipo di esperienze, tanta gente mi ha detto che si è trovata non bene ma benissimo.
Molto bene col posto, con le persone, con le esperienze che fai.
Infatti anch'io personalmente non ho mai sentito qualcuno lamentarsi di Couchsurfing, quindi comunque lo consigliamo, e certo, è chiaro.
Ma consigliamolo con parsimonia, mi raccomando, solamente per veri viaggiatori. Non riduciamolo a un secondo Facebook, per favore.
Esatto, siamo proprio alla rush finale, no? Abbiamo giusto gli ultimi minuti, sono le 22:52, noi cambiamo un attimo rotta e ci ascoltiamo loro. Già personale.
Alla fine, con tante sorprese e con tanti problemi questa sera, di cui ci scusiamo, e continuiamo con il nostro secondo ospite che abbiamo liberato dalla prigionia,
dal Ramadan.
a quanto dice lui, e voleva suggerirci o comunque parlarci di qualcosa. Dici, grazie.
Allora, semplicemente molto brevemente, lunedì prossimo staremo di nuovo qui, almeno sarò io con i ragazzi qui di nuovo qui, per parlarvi di una serata che faremo mercoledì 18 come Ricerca e Cooperazione. Ricerca e Cooperazione è un'ONG che appunto fa cooperazione di Roma, e il 18 marzo farà una serata, o meglio una giornata intera dedicata all'AIDS, non il tipico modo in cui di solito si fa, quindi parlando a livello sanitario, ma più che altro a livello culturale, quindi tutti i vari stereotipi, pregiudizi che ci sono su diversi punti di vista, non solo in Italia ma anche all'estero. Infatti avremo modo di vedere più da vicino cosa succede in Africa e in particolar modo in Malawi. Quindi lunedì prossimo saremo qui di nuovo in radio con alcuni ragazzi che appunto sono stati in Malawi, che si occupano di cooperazione internazionale, di aiuti internazionali in Malawi che ci porteranno appunto la loro testimonianza, non solamente a livello culturale ma poi a livello sia politico sia geografico sia appunto di quello che si può fare. Questo appunto il primo accenno di lunedì, e poi mercoledì si starà al 110.
Esatto, mercoledì al 110, dunque ci sarà questa cena internazionale.
Ci sarà una mattinata prima alla Tavola della Pace, in cui si farà uno stage di Teatro dell'Oppresso, che magari spiegheremo più avanti di cosa si tratta. Teatro dell'Oppresso che servirà appunto a introdurre il tema della DS del pomeriggio al 110, per poi fare un aperitivo eco solidale con la bottega equa.
Ecco, sempre a proposito
un programmino di cene interessante.
Ecco, sempre a proposito di cene internazionali, vi ricordo proprio questo giovedì è sempre al 110 la cena internazionale dell'ISEC, no? Che sarà offerta appunto da questi ragazzi africani che ci proporranno insomma questi piatti tipici proprio del loro continente.
Ma e di cui Radiofonica farà, diciamo, collaborerà tramite anche un DJ. So che in King Lanzi metterà musica, quindi anche noi saremo presenti come Radiofonica.
Collaboreremo anche noi mangiando.
Anche mangiando.
Io personalmente posso assicurare la mia collaborazione e la mia presenza proprio fissa al tavolo.
Non so se ci saranno fagioli, però. Va bene, comunque è arrivato il momento di un po' di musica dal vivo?
Ma sì, ci proviamo. Ci proviamo.
Cosa ci porti questa sera, Francesco?
Questa sera faccio una canzone che non c'entra niente col Marocco. Che
bene.
È d'un,
come sempre allineato.
Sempre allineato
al tema della puntata.
Non c'entra niente col Marocco, è una canzone di Neil Young di qualche anno fa, 1978, e si chiama Ei Ei Mai Mai.
Questo era Francesco Terence Petricca in conclusione di Body Pop. Potete anche applaudire, ragazzi, se volete, non è un problema, anzi pure meglio. E allora, siamo proprio in conclusione, un grandissimo ringraziamento ai nostri ospiti, iniziando da Maria Paola.
Un saluto. Grazie a voi per avermi invitato, sono stata benissimo. Salutiamo, cioè almeno io saluto chi mi ha ascoltato, spero tantissimi. Saluto il mio Marocco. Con un piccolo saluto in arabo, se me lo permettete, ringraziando tutti, shukran bizzaf. Fimunsa Baukha, inshallah, lei la sera.
Ecco, voglio le crepe, mi piacciono tanto.
Più o meno.
Sì. Ringraziamo anche Graziano, ecco, e ritroveremo però la prossima settimana.
Mi sacrificherò di nuovo lunedì prossimo con questi baldi giovani.
Bravissimo.
Sarà un piacere.
E allora un saluto anche da noi, da Giuseppe La Sola.
bella per tutti ragazzi, ancora da me, da Francesco Terence ormai Petricca e dalla nostra
Sarita.
Questa sera vi lasciamo con gli Eagles, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno scritto, ecco, siete stati tanti:
Emilia, Barbara, Leo, Maurizio, Giuseppe, Abdel, Luca, Gabriele, Laura, Monica, Massa, tutti
quanti. Vi lasciamo con gli Eagles, appuntamento con Boarding Pass come ogni settimana lunedì prossimo 21:30-23 solo su radiofonica.com. ciao a tutti.
Ciao.